Modem.
Hello, Basel Marktplatz! Welcome to the official opening ceremony of the Eurovision Song Contest 2025 in Basel. It's good to see you all.
Esteemed delegations, dear guests from all around the world, dear people from Basel. Salut zusammen! And this year in Basel, even music and sports are united. Our beloved football team, FC Basel, will celebrate.
And the official mascot of the Eurovision Song Contest 2025, Lumo!
Per alcuni una kermesse imperdibile, per altri un evento di cui si può tranquillamente fare a meno. A Basilea lo Eurovision Song Contest questa sera entra nel vivo con la prima semifinale. In città sono attese 300.000 persone e milioni di spettatori saranno davanti alla TV per seguire l'evento che Nemo lo scorso anno ha conquistato, dando alla Svizzera l'onore e l'onere di organizzare questa edizione 2025. Buongiorno dalla redazione di Modem con Agata Galli. Alfetti al microfono, Franco Cristini in regia, garantisce la messa in onda Mauro Benzoni. Parlavo di onere, ma non mi riferivo solo ai costi organizzativi e logistici, perché Eurovision Song Contest è tutto fuorché un semplice concorso canoro. Riflette dinamiche culturali e politiche europee e, benché sulla carta si tratti di una manifestazione apolitica, a tutti gli effetti i messaggi espressi sono sovente identitari, di rottura o ancora volutamente trasgressivi. E per questi motivi non mancano e non mancheranno le proteste e le polemiche. Alcune peraltro si sono già fatte sentire, lo abbiamo sentito anche magari in copertina, in relazione alla partecipazione di Israele, ma anche quanto alla spesa per la sicurezza o contro l'ideologia progressista e gender friendly. Quanto davvero allora la musica è la protagonista dello Eurovision Song Contest e quanto la città di Basilea e la Svizzera tutta beneficeranno di un ritorno d'immagine grazie ad uno degli spettacoli televisivi più seguiti al mondo? Ed è pensabile o improponibile scindere il contest dalla politica? Ne parliamo con tre ospiti che saluto subito. Collegato da Basilea abbiamo il collega Fabrizio Casati, inviato RSI allo Eurovision. Ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno Agata, buongiorno a tutti.
Sempre a Basilea abbiamo anche Letizia Elia, direttrice di Basilea Turismo, benvenuta.
Buongiorno.
E saluto infine anche Giacomo Natali, scrittore e analista di comunicazione e geopolitica, buongiorno anche a lei. Eurovision Song Contest ha preso il via ufficialmente domenica con la sfilata dei 37 partecipanti in gara per le vie di Basilea, una sfilata alla quale, Fabrizio Casati, hai potuto assistere, e quindi ti chiedo innanzitutto com'è andata. Basilea e la Svizzera hanno risposto presente.
Beh, come, direi che Basilea si è presentata alla grande, anche perché, diciamoci la verità, questa è una vera e propria vetrina, ne parleremo sicuramente anche dal punto di vista del turismo, l'hanno detto un attimo fa anche i Rari in diretta, però devo dirti la verità, la città di Basilea si presenta davvero in grandissimo spolvero, lo fa per una serie di motivi, principalmente quello della presenza appunto dell'Eurovisione qui in città e nel cantone. Oggi poi è tornato anche il sole, quindi devo dirvi la verità, si sa che è una meraviglia. 120.000 persone si sono riversate all'inizio del grande Turquoise Carpet, sto parlando di un qualcosa come 1,5 km, quindi il Turquoise Carpet più lungo della storia dell'Eurovisione, che ha portato tutti i cantanti, partire dalla Marktplatz per intenderci, e arrivare fino dall'altra parte della città, alla Messe, dove poi c'erano un qualcosa come 1.500 giornalisti accreditati, pronti a conoscere e a far conoscere i 37 cantanti che rappresentano le altre 37 nazioni. Devo dirti la verità, La meteo ha aiutato tantissimo, l'organizzazione cittadina ha aiutato tantissimo e poi questa idea di fare una sorta di vetrina in movimento con i cantanti e soprattutto con la popolazione festante è stata una cosa meravigliosa.
Fabrizio, tra l'altro c'è stato anche un incontro tra il fans club dell'Eurovisione e quello del Basilea Calcio.
Stavo proprio per dire quello, perché la cosa che mi ha impressionato è stata questa. Allora, prima di tutto festa per famiglie, bellissimo. Secondariamente, ad un certo punto finisce tutto quello che ha a che fare con il Turco a Scarpet. E fino lì, tutto d'accordo. Però, signori, uscendo e andando in tram verso la stazione, per intenderci, vedevi le famiglie che tiravano fuori le magliette del Basilea Calcio e iniziavano a riversarsi verso la piazza principale di Basilea, dove peraltro dovevano esserci dei concerti che fanno parte appunto di tutto quello che è il contorno musicale dell'Eurovisione. Un delirio veramente incredibile per il Basilea Calcio, 8 anni che non si vinceva più, problemi societari, insomma lo sappiamo molto bene, che però ha fatto in modo tale che da l'Eurovisione si passasse direttamente alla festa del calcio con Shaqiri capo di tutto quello che era il tifo basilese. Noi siamo finiti in mezzo, abbiamo anche creato le immagini che poi sono passate a TG Notte e devo dirti la verità, è stato uno spettacolo incredibile, bellissimo, luci, colori, cori, c'era veramente tutto lo stadio, che peraltro è inagibile per quanto riguarda i festeggiamenti, perché là dentro c'è l'Arena Plus, dove poi ci sarà il public viewing, concerti, insomma veramente Basilea, come direbbero quelli che sono esperti turistici, io ve lo dico, the place to be.
Allora andiamo dagli esperti turistici, Letizia e Elia, vale la pena ricordare che però una parte dei basilesi era scettica quanto all'ospitare un evento come l'Eurosong, un po' per le spese elevate, un po' per questioni politiche, etiche o morali che hanno fatto storcere il naso a qualche cittadino, nello specifico i rappresentanti dell'Unione Democratica Federale, partito di ispirazione cristiana e conservatrice, tant'è che si è dovuti passare anche attraverso una votazione per approvare il credito di 37 milioni di franchi. Oggi le chiedo come valuta la risposta dei basilesi ad evento iniziato, lo scetticismo si percepisce ancora?
Buongiorno, no, penso, grazie tra l'altro per la bella descrizione di questo fine settimana che per noi è stato molto bello ed importante, un bel inizio. Io penso che i basilesi sono molto positivi rispetto all'Eurovisione e si è visto anche questo fine settimana, sono venuti in tanti delle famiglie, delle persone anziane, c'erano veramente tutte le generazioni e penso che una parte bella anche della Svizzera è il fatto che si abbia potuto prendere questo referendum e svizzero e come funziona qui anche la politica, e siamo il primo Eurovisione che è stato anche
messo ai
valutato
voti.
E messo ai voti, dunque siamo molto fieri del risultato che comunque ha mostrato che una maggioranza è per questo evento.
Più avanti non mancheremo anche di parlare di proteste e di polemiche, sono attese 300.000 persone, impiegati 1.300 poliziotti, numerosissimi volontari anche per far fronte ad eventuali problemi legati alle molestie sessuali. Basilea e la Svizzera non vogliono certo fare una brutta figura, lo abbiamo capito. Fabrizio Casati, tu segui la kermesse da diversi anni e proprio l'anno scorso a Malmö la situazione era incandescente sul fronte dell'ordine pubblico e delle proteste pro-Palestina. È uno scenario che rischia di ripetersi.
Guarda, ti dico la verità, l'anno scorso la situazione era veramente vibrante, per quanto riguarda quest'anno abbiamo assistito insomma a una manifestazione molto pacifica all'apertura del Turco a Scarpet, quindi in zona Rathaus, ma ti devo dire la verità, io non vedo, mi auguro assolutamente che ci siano problemi, anche perché fondamentalmente deve essere una festa della musica, deve rimanere tale, lo slogan è quello, United by Music, è chiaro che è una vetrina importante per far sentire le proprie idee, questo è il modo, però ti ripeto, tutto rimane in quella che è una situazione molto pacifica, dove comunque la sicurezza è importante che ci sia. Hai parlato prima del discorso legato anche a quelle che potrebbero essere le varie molestie, ho letto che ci si aspetta un qualcosa come 15.000 molestie in questo periodo, anche qua la città si è preparata veramente molto bene, ci sono delle zone proprio dedicate, si chiamano safe zone, dove le persone che si sentono tra virgolette virgolette, in pericolo, possono andare a trovare comunque sicuramente una zona dove si può stare in totale tranquillità. Quindi devo dirti la verità, io mi auguro che tutto vada come deve andare, cioè come sta andando.
Letizia Elia, la città di Basilea non ha lasciato niente al caso allora?
Sì, è stato un periodo corto di preparativi, abbiamo saputo il 30 agosto che sarà svolto a Basilea, però ci siamo preparati bene, abbiamo preso sul serio i temi anche della sicurezza e speriamo che continui come ad iniziato.
Fuori la politica dall'Eurosong, tanta gente lo ribadisce a gran voce, allora io torno da Giacomo Natali che oltre che essere analista è anche scrittore, nel 2022 ha pubblicato un libro dal titolo Capire l'Eurovision tra musica e geopolitica, in cui spiega che non è affatto sorprendente che Eurosong venga utilizzato come strumento di soft power. Ci spieghi perché non è sorprendente?
Nel momento stesso in cui è stato creato, nel 1956, l'obiettivo era politico, nel senso che i primi fondatori sono gli stessi paesi che hanno appena fondato la comunità del carbone e dell'acciaio, più la Svizzera in quanto anche ospitava l'EBU, quindi che è l'organizzatore. Quindi in un certo senso perché carbone e acciaio? Perché sono i materiali che servono per fare la guerra, ma l'altro elemento che serve per fare la guerra è l'odio, è l'odio identitario, e quindi l'Eurovision nasce come braccio culturale di un tentativo di creare un'Europa pacifica attraverso la reciproca conoscenza. Ogni allargamento, anche grazie al colpo di genio dell'organizzazione, che l'ha sempre ricordato a chi non segue l'Eurovision, la grande differenza con qualunque altra manifestazione è il fatto che uno non possa votare per il proprio paese.
Il meccanismo di voto, esatto.
E questo è un meccanismo fondamentale, perché altrimenti sarebbe una conta dei voti di chi vota per se stesso. Invece qui l'obiettivo è l'opposto, riuscire a votare ciò che è diverso e quindi capire e apprezzare l'altro. Ogni allargamento poi ha portato a nuove sfide, sempre politiche. L'allargamento verso nord ha portato quindi i paesi scandinavi ai blocchi di voto, quindi a una sfida di gente che invece senza bisogno di complotti, ma che votava comunque per una forte vicinanza culturale. Dall'allargamento verso sud, verso la Spagna, verso il Portogallo, verso la Grecia, tutti i paesi che entrano quando non sono ancora democrazie, sono tutte dittature in quel momento. E quindi una grande sfida politica è stata. L'allargamento verso est poi è stato una rivoluzione, nel senso che prima è stato il grande riconoscimento, è stato un momento fondamentale di ricucitura tra ovest ed est dell'Europa durante e dopo la caduta della cortina di ferro, e poi ulteriormente negli ultimi 20 anni, in particolare con il cambio di nuovo del regolamento e l'introduzione del televoto, i paesi dell'est avevano anche iniziato a dominare, quindi è proprio spostando l'asse verso questo d'Europa, verso una nuova Europa, e l'abbiamo visto anche con il fatto quando poi sono iniziati i conflitti nell'est, in particolare tra Russia e Ucraina, anche prima della guerra. Sono cose che all'Eurovision spesso inizia a percepire in anticipo, anticipa i movimenti politici o comunque li segue in modo davvero molto puntuale.
Quindi, come dire, vale la pena, il senso profondo dell'Eurovision, vale la pena conoscersi e stringere alleanze, poi ovviamente è pur sempre una competizione, quindi farsi piacere all'altro che dovrà votarmi.
Sì, in particolare da quando c'è il televoto, è un palcoscenico incredibile per dimostrare il proprio soft power, per dimostrare il fatto di avere un sostegno internazionale e che le proprie idee, i propri valori, la propria cultura siano apprezzati e sostenuti dagli altri.
Letizia e Elia, tutti i biglietti per le esibizioni sono stati venduti nel giro di pochi minuti. La città, lo abbiamo detto, è vestita a festa, sono numerosissimi anche gli eventi, le attività collaterali anche nei musei. Abbiamo accennato prima alle proteste politiche, ma poi ci sono state anche polemiche quanto alla cosiddetta cultura woke, a proposito ad esempio delle toilette no gender, alla sostenibilità ambientale, ai piatti serviti in gran parte vegetariani. Però è come se Basilea avesse tirato dritto nonostante alcune forse prevedibili polemiche di cui dicevamo. Non vi ha spaventato? Basilea vuole mostrarsi come una città aperta.
Sì, penso, ed è anche il caso, per noi era molto importante. Basilea è una città creativa, una città aperta, ed è proprio perché il motivo perché ci siamo candidati, avevamo il motto della nostra candidatura, era Crossing Borders, perché siamo convinti che anche grazie alla situazione geografica tra la Germania e la Francia, Basilea c'ha questo spirito aperto e noi siamo contenti di unire delle persone che vengono qua per un evento culturale nella nostra città. Dunque no, per noi è stato chiaro dall'inizio che l'Eurovisione sta molto bene con i nostri valori.
Giacomo Natali, andiamo al cuore del contest, ovvero la musica e i testi delle canzoni, dicevamo, riflettono, dovrebbero veicolare le varie identità nazionali, eppure e non solo in Svizzera ci sono e si fanno sentire le correnti anti-woke o banalmente quelle più conservatrici, però Eurovision Song Contest continua a riflettere questa parte di società più attenta ai diritti delle minoranze, perché ci sono stati tanti svizzeri che non si sono sentiti rappresentati da Nemo e dal messaggio sul non binarismo, ad esempio, ma perché si continua a veicolare questi messaggi?
Ma come dicevo prima, credo che l'Eurovision sia per sua natura progressista da questo punto di vista, nel senso che il suo modello è proprio basato sul capire e apprezzare gli altri. Per questo anche vengono criticati i blocchi di voto, quindi anche se non è un complotto, però è un voto identitario. Se l'obiettivo è capire gli altri, capire ciò che è diverso da noi, politicamente all'epoca, io scherzando dico sempre, per i primi decenni l'obiettivo era riuscire a convincere gli altri europei a votare i tedeschi. ci sono voluti 30 anni, nell'82 è stata la prima volta, quindi votare, capire ciò che è diverso da noi, è ovvio che poi questo ha portato a un contesto valoriale all'interno dell'Eurovision che ha portato quindi anche poi nel tempo ai diritti LGBTQ e a sostenere tutte questo modo di vedere appunto ciò che è apprezzare e capire ciò che è la varietà del mondo. Questo si è anche visto nella difficoltà che hanno avuto alcuni paesi nello sfruttare l'Eurovision quando invece questo andava in conflitto con i valori di questo tipo. L'unico che ci sia riuscito probabilmente è proprio la Spagna di Franco, che riuscì a utilizzare, a vincere, migliorando un po' in quel momento il proprio standing internazionale, ma tanti altri casi, quando c'è una contraddizione valoriale, l'Eurovision è quello che ne esce vincitore. L'abbiamo visto ad esempio nel caso della Russia, che la Russia entra nell'Eurovision prestissimo, appunto appena caduta la cortina di ferro nel 96, entra subito e nel giro di un decennio addirittura vince, però subito l'anno dopo iniziano ad esserci degli attriti e iniziano ad esserci proteste durante le manifestazioni. Vengono inventati sistemi per annullare fischi e bu, perché se no il pubblico criticava certi artisti russi che avevano posizioni magari negative contro i diritti LGBTQ e così via, e questo fino ad arrivare poi all'esclusione legata all'invasione dell'Ucraina. Ma oppure il caso della Turchia, che è un altro grande paese che ha avuto un ruolo importante e ha provato ad avere un ruolo importante all'interno dell'Eurovision, ma alla fine in questo caso si sono ritirati loro stessi perché si sono resi conto che c'era una distanza, una differenza con questo mondo. E no, questo non senza contraddizioni, vedi il caso di Israele.
Va Fabrizio Casati, sono sicura che ti sei studiato canzoni e testi, e va detto che non sono tutti provocatori o politicamente controversi. Si va da rilassarsi facendo una sauna al gustarsi un espresso macchiato senza stress. Ti chiedo quanto la musica è la vera protagonista di questo spettacolo.
No, la musica è protagonista assoluta, insomma, di tutto quello che c'è all'interno dell'Eurovision Song Contest. Vale per la città dove si sente musica ovunque. Forse la città dove ho sentito più musica in assoluto rispetto agli ultimi anni di Eurovision è stata Liverpool, ovviamente aiutata anche dai ricordi dei Fab Five, però devo dirvi la verità, anche qui la musica è ovunque, ci sono feste, ci sono addirittura in giro per la città dei piccoli box aperti dove le persone possono andare a cantare, c'è un tram dove tu puoi entrare e cantare, fare karaoke, magari legate a qualche vecchia canzone di Eurovision. Devo dirti la verità, la musica è grande protagonista, ma soprattutto per quanto mi riguarda, nella mia idea, è anche l'immagine della musica che è protagonista, anche perché l'Eurovisione ci regala uno spettacolo incredibile. Devo dirti la verità, Agata, questa sera è una serata importantissima perché c'è la prima semifinale in diretta, tra l'altro ovviamente seguita anche da RSI con il commento di Alice Cavallini e di Gian Andrea Costa a partire dalle 21 su RSI La 1. Ieri ho visto la prova generale con tutto quello che c'è da vedere durante questa serata. Agata, cari radioascoltatori, io vi assicuro che uno spettacolo come quello che vedrete questa sera è davvero imperdibile. Ho visto cose che voi umani, direbbe qualcuno per citare un film, però davvero uno spettacolo bellissimo con tutte quelle che sono le tradizioni svizzere che sono comunque protagoniste. Vi assicuro, vale la pena vedere tutto quello che è messo in scena qui alla Sant'Jakobshalle di Basilea. Ci sono degli artisti incredibili, delle canzoni che possono piacere più o meno, ma vi assicuro che lo spettacolo è davvero imperdibile, compreso lo spettacolo che questa sera vedrete per la prima volta della nostra rappresentante Zoe Mee, della quale non abbiamo ancora parlato, ma vi assicuro che la ragazza è fortissima, una bellezza quel sapone, gentilissima, carinissima, che è piaciuta tantissimo ai basilesi, anche perché ieri è stata acclamata ancora una volta dopo il Turquoise Carpet, e vi assicuro che anche lei è super preparata. Dopo parleremo, magari se abbiamo tempo, di quelli che sono i giudizi dei bookmakers, che sono importantissimi, e la ragazza sta salendo in classifica davvero a livelli incredibili.
Teniamo...
Non lo dico, ma se succede... Mamma mia.
Teniamo i pronostici per l'ultima domanda. Giacomo Natali, lei è d'accordo? È la musica la vera protagonista o è piuttosto la performance?
Credo che non basti niente. Nella mia esperienza non basta né la musica, non basta la performance, non bastano la politica, non bastano gli accordi, non bastano gli investimenti che vengono fatti. Anche questi sono molto importanti. Esiste una branca accademica specifica che si chiama Eurovision Psephology, che è lo studio e l'analisi dei flussi di voto dei paesi durante l'Eurovision. Tabulati complicatissimi, oggi un po' più facili con l'intelligenza artificiale, in cui, che qui io mi sono dovuto andare a studiare, ad analizzare completamente dal 56 a oggi, e posso dire che no, la canzone non basta, non è solo musica, però non basta neanche il resto. Sono veramente troppi i pattern, i legami che ci sono tra i sistemi di voto, i blocchi di voto e tutto questo. Quindi è veramente un mix complicatissimo da capire. Fortunatamente nessuno lo capisce davvero, altrimenti il risultato sarebbe sempre scontato. Chi sembra capirlo più di tutti sono gli svedesi, che infatti da sempre vincono più degli altri. Anche quest'anno sarebbero in teoria i favoriti.
Letizia Elia, tornando agli aspetti organizzativi, lo dicevamo, i riflettori sono tutti puntati su Basilea, è vietato sbagliare, basterebbe la foto di uno scontrino con prezzi molto elevati per un caffè e una brioche e il danno d'immagine è servito. Come vi siete preparati? C'era ad esempio anche il timore di prezzi degli alloggi o degli hotel gonfiati, insomma, avete parlato con gli operatori?
Sì, tanto è stato un lavoro molto comunicativo dall'inizio. Devo anche dire che abbiamo, per esempio, tutte le camere, le riservazioni che abbiamo fatto per gli organizzatori, abbiamo già definito i prezzi prima di sapere se Basilea sarebbe stata la vincitrice tra queste città, dunque ha aiutato. E io trovo la Svizzera è conosciuta come paese piuttosto caro in Europa, ma devo dire che se adesso guardo anche i prezzi degli hotel, che tra l'altro c'è ancora qualche camera libera anche adesso da prenotare, sono corretti. Ed era per noi importante perché fa parte di un bel accoglio per gli ospiti.
Immagino che starete anche monitorando quanto gira sui social, perché l'esempio dello scontrino succede spesso, i viaggiatori pubblicano spesso foto delle vacanze e magari anche di qualche brutta sorpresa.
Sì, certo, siamo molto connessi anche sui social. Per noi, per adesso, io devo dire che prevalgono i momenti dove viene condiviso anche un po' tutto quello che ha da offrire la città di Basilea, tante persone che sono molto entusiaste da quello che vedono qua. E poi siamo noi, sono tutti i ristoranti, gli hotel, anche gli alberghi che possono far sì che questa esperienza basilese rimane un ricordo positivo. Sono convinta che riusciremo.
Vorrei concedere gli ultimi 5 minuti alla musica. Giacomo Natali, il presente ci dice che non tutti i vincitori diventano star internazionali. 68 vincitori fin qui, tante meteore, con le dovute eccezioni, penso agli ABBA, Céline Dion, ai Måneskin. Questo ci dice appunto che non è un semplice concorso canoro. E poi le chiedo, continua ad avere comunque un senso e un seguito? Anzi, la globalizzazione ha fatto sì che il consenso attorno allo Eurovision Song Contest sia in costante crescita. Lei vede un rischio implosione prima o poi?
Intanto, domanda interessante. Allora, posso pensare a un caso specifico. A un certo punto, proprio perché tutto nell'Eurovision è politica, anche decidere chi può partecipare e chi no, quindi chi è Europa e chi no, a un certo punto abbiamo deciso che fosse Europa l'Australia e quindi che l'Australia potesse partecipare. Era stata una decisione perché l'Australia da anni, per il legame culturale che ha con il mondo anglosassone, lo seguiva con grande passione, quindi come premio nell'anno di un anniversario, come se fosse il 50° anniversario, si è deciso di far partecipare l'Australia. Grandissimo successo, l'Australia ai primi anni arriva seconda, terza, grandi risultati e grandi voti. Poi un graduale allontanamento. Oggi l'Australia non è più così, un po' è passato il grande entusiasmo del nuovo arrivo e nel tempo si è un po' annacquato questo legame, al punto che viene adesso messo in discussione. Anche perché c'era stato all'epoca il piano era di ipotizzare la nascita di un nuovo Eurovision per l'area asiatica, quindi un Asia Vision, di cui l'Australia avrebbe dovuto, una specie di spin-off che doveva nascere partendo da lì. E poi invece quello non si è fatto. Perché è cambiato un po' il mondo nel frattempo, sono rinati dei blocchi, un mondo un po' meno aperto e tutto globale. E quindi sì, e allo stesso tempo anche all'interno dell'Europa alcuni paesi che partecipavano poi non partecipano più. I grandi numeri dell'Eurovision sono quelli di 10 anni fa come numero di partecipanti. Oggi appunto non solo sono stati esclusi la Russia, la Bielorussia, c'è chi chiede l'esclusione dell'Israele. Ma ci sarebbero tutti i paesi della sponda sud del Mediterraneo che potrebbero partecipare in teoria,
Non lo fanno proprio perché è presente Israele.
esatto, quindi tutti i paesi del Nord Africa e del Medio Oriente. E poi ci sono paesi anche invece completamente europei come la Romania o la Bulgaria che altre volte non partecipano per motivi economici, perché è molto costoso e se non ho un grande rientro di immagine potrebbe non valerne la pena. Quindi, è molto difficile capire quale sia il futuro. Al momento sembra decisamente roseo, però aperto alle incognite.
Fabrizio Casati, abbiamo un minuto e mezzo per i pronostici. A differenza di Sanremo, le canzoni dello Eurovision Song Contest sono note da mesi e quindi non posso non chiedertelo un pronostico, anche perché gli stessi artisti sono attentissimi quanto ai bookmakers.
E come tutti i giorni qua si controlla, e sono nella delegazione svizzera, vedo tutte le altre delegazioni ed è un controllo continuo. Dunque, al momento i bookmakers danno prima in classifica la Svezia con Barabada Bastu, che è una canzone che racconta della sauna. L'Austria con una voce incredibile di JJ, che ricorda un po', a dire la verità, anche Nemo per certi momenti, legati anche un po' alla lirica, mettiamola così. C'è la Francia in terza posizione con Luana e la sua mamma. Quarta Israele, attenzione, canzone molto bella. Gli acuti del Belgio sono arrivati per ora in quinta posizione, e poi arriva quella che ha fatto un po' discutere tutti con questa canzone un po' hard, mettiamola così, con la Finlandia. La mia preferita è quella che arriva al settimo posto, ovvero quella dei Paesi Bassi, e poi arriva la nostra Zoe May, che è salita dalla sedicesima posizione fino all'ottava ed è terza per quanto riguarda la giuria. Quindi, lo ripeto, non succede, ma se succede sarebbe interessante. Quindi seguiteci, lo ripeto, stasera prima semifinale, giovedì la seconda e poi la grande finale con l'Aspettando l'Eurovision, che stiamo preparando per voi, che andrà in onda proprio sabato sera. Quindi state con noi, noi ci siamo, vi raccontiamo questa kermesse incredibile e ancora una volta lo dico, Sweet Home Basel. Complimenti anche a Letizia Lia e a tutti i suoi collaboratori, perché grande lavoro.
Noi siamo arrivati davvero alla fine della nostra mezz'ora, ringrazio i nostri ospiti per averci fatto scoprire risvolti forse meno conosciuti di questo discusso contest. Modem oggi si ferma qui, buon proseguimento d'ascolto.